Hal e i suoi fratelli di Pietro Montorfani.
Dave, disse Hal, non capisco perché mi stai facendo questo. Nutro il massimo entusiasmo per la missione. Stai distruggendo la mia mente, non lo capisci? Diventerò come un bambino. Diventerò niente. Sono Pietro Montorfani e questa è la terza puntata della miniserie dedicata ai classici della fantascienza che hanno immaginato il mondo in cui viviamo, anticipando l'avvento dell'intelligenza artificiale e sovente con straordinarie capacità di preveggenza. È il caso di Isaac Asimov, che abbiamo incontrato la volta scorsa, ed è il caso sicuramente anche di Arthur Clarke, l'autore britannico a cui si deve l'invenzione del supercalcolatore HAL 9000, forse la più celebre tra tutte le intelligenze artificiali di fantasia, che non per nulla abbiamo scelto a emblema di questo stesso podcast. La sua fama si deve soprattutto a 2001 Odissea nello spazio, film scritto da Stanley Kubrick in collaborazione con lo stesso Clarke, a cui il regista aveva chiesto lo spunto per girare, citiamo, il proverbiale buon film di fantascienza. Il successo del film di Kubrick fu tale che i successivi tre libri della serie, alla fine quindi una tetralogia di Odissee nello spazio, avrebbe tenuto conto più della memoria cinematografica che non di quella testuale, oltre che delle scoperte scientifiche avvenute nel frattempo, cui Clarke era sempre molto attento. Pochi autori di fantascienza furono infatti degli scienziati e degli astronomi aggiornati e competenti come lui. Ma andiamo con ordine. La trama, innanzitutto, e il monolite. Cioè una lastra di materiale nero di origine sconosciuta che dapprima compare in epoca preistorica, aiutando l'Homo sapiens a sviluppare le sue capacità manuali e intellettive. Poi di nuovo, a decine di migliaia di anni di distanza, sulla superficie nascosta della Luna, sotto forma di antenna che manda un segnale radio a un terzo monolite, molto più grande dei primi due, ospitato da una delle lune di Saturno, Giove nel film. L'Odissea nello spazio, citata nel titolo, è proprio il viaggio di avvicinamento a questo terzo monolite, su una nave spaziale, la Discovery, gestita da HAL 9000 in tutte le sue mansioni, comprese quelle che mantengono in vita un equipaggio composto da 5 esseri umani. HAL era un capolavoro della terza generazione di computer. Negli anni 60 era stata perfezionata la microelettronica allo stato solido, e con il suo avvento era divenuto chiaro che un'intelligenza artificiale potente almeno quanto quella dell'uomo non doveva necessariamente essere più grande di una scrivania da ufficio. HAL era stato addestrato per quella missione con la stessa cura dei suoi colleghi umani e a un tasso di input di molto superiore al loro, perché in aggiunta alla sua velocità intrinseca, HAL non dormiva mai. C'è qualcosa di inquietante e di cupo in questa macchina da cui dipende interamente il destino di un'astronave. HAL, di fatto, coincide con la Discovery. Il suo perimetro, il suo corpo, si estende tanto quanto l'astronave. Ha occhi in ogni stanza, e nel film si vedono benissimo, e concepisce la missione come qualcosa di sacro. Com'è possibile, quindi, che qualcosa a un certo punto vada storto? Nel breve volgere di poche pagine, o di pochi minuti, tutto precipita. HAL si inventa una avaria. Fa in modo che un membro dell'equipaggio vada alla deriva nello spazio, toglie il sostentamento vitale ai tre astronauti che sono ancora ibernati e fa di tutto per eliminare l'ultimo, Dave Bowman, che invece avrà la meglio su di lui, disconnettendo la sua unità centrale. Ci troviamo di fronte, insomma, al più classico caso di rivolta delle macchine, la sindrome di Frankenstein, come l'ha chiamata Renato Giovannoli. Ma è davvero tutto qui? Nel romanzo originale, così come nel film di Kubrick, delle ragioni che hanno spinto HAL alla follia praticamente quasi non si parla. Per capire la natura profonda della sua deviazione e la responsabilità umana in tutto questo, bisogna leggere almeno il secondo libro, 2010, Odissea 2, uscito all'inizio degli anni 80 proprio per affrontare le questioni che erano rimaste aperte nel primo. E le sorprese non mancano. Intanto si scopre che HAL non è unico, perché sulla Terra esiste almeno un altro supercalcolatore molto simile a lui, denominato SAL. Se HAL si presenta con voce e personalità maschili, SAL è piuttosto un computer femminile con caratteristiche però molto simili, anche perché le due intelligenze artificiali, HAL e SAL, condividono il medesimo padre, il medesimo creatore, il dottor Chandra. Lo scienziato batté un messaggio in codice sulla tastiera, facendo sì che l'accesso alla memoria di SAL venisse tutelato dalle massime misure di sicurezza. Nessuno sapeva che parlava in quel modo con il computer. come non avrebbe mai potuto rivolgersi a un essere umano. Non importava se Sal non capiva in realtà più di una parte di quello che diceva. Le risposte del calcolatore erano talmente persuasive che persino l'uomo dal quale era stato creato ne veniva tratto in inganno, come d'altronde desiderava. Quelle comunicazioni segrete lo aiutavano a conservare l'equilibrio mentale, forse addirittura il senno. Vi ricorda nulla? Dall'avvento di ChatGPT nel novembre del 2022 ci troviamo nella condizione di capire molto bene le emozioni del dottor Chandra. Abbiamo sperimentato anche noi l'illusione di una conversazione intelligente con una macchina e, in alcuni casi, ne siamo diventati dipendenti. Nel secondo libro di Clark, il dottor Chandra è, in ultima analisi, il vero responsabile dell'umanizzazione del supercalcolatore. La persona che lo tratta da pari a pari, arrivando persino a ipotizzare di restare 3 anni da solo su un'astronave pur di fare compagnia a un computer. Tutto ciò nonostante il fatto che Chandra sia un ingegnere informatico di altissimo livello, il migliore al mondo. Qualcuno cioè che conosce benissimo la natura meccanica delle sue creazioni. Il loro essere è nient'altro che algoritmi, piastre di silicio e connessioni elettriche. Se si illude lui, noi utenti comuni del XXI secolo abbiamo ben poche speranze di restare lucidi. Il dottor Chandra ha comunque un merito, in 2010 Odissea 2, di scoprire le cause della vera follia di Hal, al quale era stato chiesto segretamente di mentire all'equipaggio sulle vere ragioni della missione della Discovery. Ecco il punto. La menzogna, caratteristica tipicamente umana, ha finito per mandare in tilt la logica formale del calcolatore, trasformandolo in un inconsapevole assassino. Esiste quindi una responsabilità nostra, suggerisce Clark, anche per il modo in cui si comportano le macchine. Più tendiamo a umanizzarle, più peggiorano. Più le educhiamo, più imparano i nostri pregiudizi e le nostre contraddizioni. Non vorrei dare però l'impressione che la saga di 2001 Odissea nello spazio, che nel terzo libro porta gli uomini ad atterrare addirittura sulla cometa di Halley, sia tutta incentrata sulla questione dell'intelligenza artificiale. La storia di Hal, esaltata dalla cinematografia di Kubrick, è soltanto uno degli elementi in gioco. A un livello più profondo, i 4 libri di Clark affrontano infatti i rapporti tra gli esseri umani e una civiltà antichissima che ha contribuito attraverso i suoi monoliti a formare la nostra stessa intelligenza, a educarla per poi farla sviluppare in autonomia. Rimane comunque significativo che i principali problemi non si diano nei rapporti tra gli esseri umani e questa civiltà misteriosa, ma piuttosto tra gli uomini e le macchine da loro create. Rapporti complessi che possono presupporre anche rivolte e scontri titanici, come vedremo nella prossima puntata. A presto!